Raider Nation! Siete depressi? Siete arrabbiati? Noi siamo qua per voi. Io sono Mauri, questo è il podcast degli Oakland Raiders e con me stasera c'è Eugenio. Ciao Eu!
Ciao Mauri, saluta tutta la Raider Nation italiana depressa e arrabbiata.
Allora ragazzi, intanto salutiamo e ringraziamo la piattaforma del Cutting Edge che ci permette di andare in onda con questo podcast. Allora Eu, vorrei dire tante cose ma non so da dove cominciare. Partita contro i Green Bay Packers, una sconfitta 24-42 e una partita che mi ha lasciato veramente l'amaro in bocca. Il motivo è molto semplice: quando tu perdi giocando male, dici ok, ci sta, e spegni la TV e vai a letto. Ma noi siamo tutti figli di Al Davis, che ci ha lasciato in eredità questa grandissima frase: just win baby. Noi vogliamo vincere, ma quando perdiamo in questo modo, dove noi abbiamo visto che avevamo la possibilità, non dico di vincere, ma di battersi fino alla fine, perché cazzo, noi l'attacco ce l'abbiamo. Se noi guardiamo agli anni passati, dopo 5 minuti di partita, 3 minuti di partita, avevamo già capito l'antifona d'ingresso, non c'era trippa per gatti, non avevamo un quarterback, non avevamo un attacco, non avevamo una linea, non avevamo niente che ci potesse dare speranza. Ma noi quest'anno siamo partiti con un gran running back, con una linea che sta tenendo, fa i suoi errori ma sta tenendo bene, e eravamo tutti disperati perché il nostro tight end l'anno scorso, Cook, se n'era andato, e quindi tutti disperati, ma abbiamo trovato 3 giovani tight end, uno più bravo dell'altro, che stanno rispondendo ad ogni chiamata. E siamo rimasti a bocca asciutta inizio campionato con l'addio di Antonio Brown, però diciamo la verità, i nostri wide receiver non è che vengono cercati spesso, ma quando vengono cercati stanno rispondendo tutti molto bene, quindi l'attacco c'è. E il problema è che non segniamo quello che dobbiamo segnare. È già la seconda volta che arriviamo sulla linea touchdown e perdiamo palla a una yard o addirittura proprio sulla linea. È già la seconda volta che succede, la settimana scorsa con Travis Davis e questa domenica è successo con Derek Carr. Poi abbiamo commesso una holding oscena al nostro right tackle del Sharp. Ha fatto 2 holding bruttissime, ma una in particolare che ha fatto annullare il touchdown di Darren Waller. E quindi tutta una serie di episodi per cui noi abbiamo perso 24-42, ma sinceramente potevamo segnare altri 14 se non 21 punti, ma senza rubare niente a nessuno. È che li abbiamo sprecati noi, li abbiamo cacciati via noi.
Sì, sì, Mauri, ti dico soltanto una cosa che mi stai facendo venire in mente mentre parli, è che per la seconda partita di fila ci siamo inventati un episodio che ha cambiato l'inerzia. A Londra contro i Bears era stata l'incomprensione tra Tracare e Jacobs e tutto sommato alla fine siamo riusciti a venirne fuori. Qui c'è stato, come dicevi tu, il nuovo episodio di Carr, che sulla nostra chat è stato sovrannato il bulgaro, non so di chi sia il copyright, ma per i suoi lanci all'Aldo Giovanni e Giacomo, per i suoi tuffi all'Aldo Giovanni e Giacomo, che anche stavolta incomprensibilmente, non tanto per l'errore raddoppiato rispetto a quanto aveva già fatto in passato, quanto perché proprio è stato quello che ha dato una mazzata all'inerzia della partita, riportandola a favore di Green Bay, incredibile.
Guarda, a supporto di quello che stiamo dicendo, un po' di statistiche. 482 yard totali, di cui 329 di passaggio e 155 di corsa. Queste sono ottime statistiche di yard riuscite a coprire sul campo, che alcuni anni fa ce le sognavamo, Purtroppo però tutte queste YAR non riescono a tramutarsi in punteggio e a noi quello che manca è arrivare in goal line. 8 penalità che ci sono costate 97 yard, Derek Carr 22 su 28, 293 yard, 2 touchdown e purtroppo un intercetto. Abbiamo il meraviglioso Josh Jacobs, il nostro running back, 21 corse per 124 yard. Questo ragazzo su 6 partite ne ha già fatte 4, mi sembra, che ha superato le 100 yard. Questo è un record, tra l'altro, per un running back rookie. E ancora una volta Darren Waller, il tight end, si è confermato anche lui con più di 100 yard di ricezione, 7 ricezioni per 126 yard e 2 touchdown. Quindi questi sono numeri per una squadra che normalmente una squadra con questi numeri una partita la vince. Quindi due problemi, e poi passiamo un po' magari a un'analisi più profonda. Segniamo troppo poco per le yard che riusciamo a coprire sul campo e subiamo troppi punti in un modo incomprensibile. Domenica
Sì.
avevamo di fronte un quarterback che ormai sta diventando una leggenda, però anche noi, l'abbiamo detto tutti, gli abbiamo lasciato troppo troppo tempo.
Sì, infatti stavo per dire che il terzo problema in effetti era che comunque di fronte avevamo non il backup di Trubisky, non Brissett ancora comunque in rodaggio, avevamo uno che è un Hall of Famer camminante, quindi purtroppo ci ha letteralmente tagliato e fatto fettine la secondaria, faceva assolutamente quello che voleva. Purtroppo diciamo che poi, guarda, l'altra cosa che mi sento di dire è che in questa stagione un po' da ottovolante eravamo arrivati con delle aspettative che probabilmente all'inizio stagione non avevamo per questa partita, però ci eravamo arrivati carichi dalla vittoria di Londra, dalle due vittorie consecutive, e questo ci ha fatto ancora più male sicuramente.
Allora, guarda, come sai, io di solito mi segno sempre a fine partita, anzi lo scrivo man mano durante la partita, io mi faccio sempre il top and flop e ti devo dire che in questa partita l'unico difensore che io ho fra i top è il nostro defensive end Max Crosby, che ogni partita comunque fa sempre qualcosa di buono, si sta confermando oltre come titolare proprio come una certezza del draft di quest'anno, quindi complimenti al nostro Mad Max. E per il resto, tra i top ho solo dei giocatori d'attacco, quindi il running back Josh Jacobs, si sta comportando molto bene anche Travis Davis, il wide receiver, e anche Killian Doss ha fatto con qualche ricezione buona. E poi ho i tre tight end, Carrier, Foster Moreau e Darren Waller. Poi ho l'altro running back DeAndre Washington, che si è comportato abbastanza bene e quindi ho visto anche una bella ricezione di Hunter Renfrow finalmente. Mentre tra i flop io ho la Marcus Joyner, che anche domenica ha fatto vedere qualche cappella e anche qualche fallo di troppo, tra l'altro, che ci è costato qualche yard. Poi ho per ben 2 volte segnato l'ordine di Derek Sharp, il nostro right tackle. Non mi sono piaciuti un paio di interventi del cornerback Darrell Worley. E io poi, soprattutto tra i flop, ho il quarterback Derek Carr, che ha perso la palla, come ho già detto, a una yard alla goal line. E ha causato tra l'altro un turnover in un momento molto delicato della partita. E tra i flop ho anche la difesa, perché come abbiamo detto zero pressione sul QB, e tra i flop ho anche le secondarie, perché sono sempre troppo distanti e in ritardo sulla copertura. E tra i flop, appunto, per questo motivo ho messo anche Garen Conley, dopo ne parliamo. E in ultimo tra i flop ho John Gruden, perché su quarto and goal ha chiamato un gioco assolutamente telefonato, orribile, e il nostro defensive coordinator Guenther, perché secondo me non ci sta capendo un cazzo con questa difesa, noi concediamo troppo. Detto questo, ormai io questa partita la metterei così nella libreria e quindi verrei subito alle domande degli nostri ascoltatori, che abbiamo varie domande. Così
Vai.
entriamo un po' in un'analisi un po' più approfondita. Allora, c'è scritto oggi, me la sono segnata tra le prime, ma in realtà è l'ultima arrivata, una domanda di Alberto Bottari, nostro iscritto al fan club, e ci ha posto questo quesito. A inizio stagione, dopo aver perso Antonio Brown, non avreste firmato un 3-3 dopo 6 giornate?
La mia risposta è sicuramente sì, anche perché le aspettative inizio stagione non erano così alte. È vero che l'appetito viene mangiando, però ricordiamoci sempre quello che abbiamo già detto parecchie volte, che avevamo una strength of schedule che forse era la peggiore dell'NFL, quindi abbiamo un calendario che forse si ammorbidisce in base ai risultati che stanno venendo fuori, ma non è uno dei più tosti. E nelle prossime, ti dirò di più, guarda, nelle prossime 5 partite, vincerne 4 e 1, perdere una sarebbe un sogno, ma anche 3-2 e arrivare comunque a metà stagione 6-5 con un rush finale di playoff ancora tutto sommato possibile, sarebbe un sogno. Però la risposta alla domanda è per me sì.
Sì, io inizio stagione avevo dato così, l'avevo sparata grossa, un 12-4, però molto più realisticamente penso che sarebbe un ottimo risultato arrivare alle wild card, magari con un 10-6 o un 9-7, comunque sì, un 3-3 ci sta, un 3-3, perché comunque io l'ho sempre detto che le partite più difficili erano quelle inizio stagione, quindi io penso che vada bene. Poi
La
abbiamo.
division si sta
Sì.
rivelando, ma la division comunque si sta rivelando. Vabbè, Denver era quella che era già all'inizio, sta anche facendo qualche trade che impoverisce ulteriormente il roster. Proprio di stasera la notizia che ha dato il suo wide receiver a San Francisco. I Chargers anche loro non brillano. Kansas City, tutto sommato, non sta scappando via. Quindi a maggior ragione la stagione è ancora apertissima.
Sì, ma la rabbia che io avevo dopo aver spento la TV dopo la partita di domenica è proprio questa, che cioè, potenzialmente vedi che abbiamo una squadra che potenzialmente potrebbe fare molto di più e anche vincere volendo la conference, perché voglio dire, con Kansas City non eravamo partiti male, poi abbiamo avuto quel secondo quarto di follia. E quindi anche la partita che avevamo perso con Minnesota, siamo partiti in quarta 14-0, insomma, alla fine sono tutte partite che vedi che abbiamo potenzialmente la possibilità di segnare, fare, brigare, lettera testamento, ma poi alla fine abbiamo il nostro quarto di follia e incassiamo un sacco di touchdown, ci perdiamo per la strada e perdiamo le partite. Quindi veramente rabbia, perché è come quando tuo figlio va a scuola, sai che è molto intelligente, ha le capacità per essere il primo della classe, ma viene a casa sempre con dei 4 o 5 perché non c'ha voglia di fare niente, e allora ti incazzi perché sai che ha le
Non si
possibilità,
applica.
ma non si applica. E quindi poi abbiamo una domanda del nostro carissimo amico Franz, e ci ha scritto dicendo: si parla spesso giustamente dei rookie e dei loro risultati e progressi, ma mi piacerebbe sapere da voi qual è il vostro giudizio sui veterani e quali cambiamenti avete notato dall'arrivo di Gruden. Derek Carr, Gabe Jackson, Rodney Hudson, Carl Joseph, DeAndre Washington, Jalen Richard, Nicholas Morrow, Eric Harris. Questo è l'elenco che abbiamo aggiunto noi dei giocatori che sono rimasti dall'arrivo di Gruden, perché Gruden praticamente ha fatto un ripulisti cambiando più di 70 giocatori e alla fine sono rimasti solo questi pochi dalla gestione precedente. Tu, EU, hai un giudizio sui veterani, adesso che poi i veterani non sono solo questi che ho elencato, ma eventualmente anche i free agent che sono arrivati negli ultimi 2 anni e che ormai sono diventati dei pezzi importanti della squadra.
Certo, ma l'elenco che hai appena fatto, dell'ultima vittima illustre, Gerrion Conley, tra l'altro secondo me ce ne sono due o tre che non è che dormono serenissimi, tipo Carl Joseph, di cui si parla di una trade da tempo immemore, piuttosto che Jalen Richard, o uno tra Richard e DeAndre Washington. Tra l'altro leggevo che oggi, o meglio ieri, sembra che abbia fatto un provino nuovamente CJ Anderson, che era stato con noi l'anno scorso per qualche settimana, quindi forse anche nell'ambito dei dei running back ci potrebbe essere del movimento. Di questi nomi che abbiamo fatto, beh, Hudson sicuramente è stato uno degli acquisti migliori della gestione precedente. Gabe Jackson è appena rientrato, speriamo che si mantenga in salute. Sugli altri veterani direi che dobbiamo spendere una parola per Incognito, che quest'anno sta andando molto bene, forse anche oltre le aspettative. Poi non so se tu hai qualche altro nome che...
Ma io, guarda, sui veterani in generale sono abbastanza contento perché si stanno comportando, soprattutto per gli uomini di linea offensiva. Io ho sempre avuto qualche dubbio su Carl Joseph, perché secondo me lui ha un problema di statura, di fisico, e poi soprattutto quando lo mettono in copertura sui tight end, cioè veramente una cosa ridicola. Io ho l'impressione che tra pochi giorni si chiuderà, ci sarà la deadline sulle trade, e ho l'impressione che vedremo ancora qualche passaggio.
Secondo me ci sarà ancora
qualche giocatore che verrà tradato per accumulare ulteriormente altre pick al draft. Io non sono così convinto che una squadra si possa costruire solo esclusivamente dal draft, ma secondo me l'apporto dei veterani e dei free agent è sempre molto importante. Io l'unico giocatore su cui comincio a scricchiolare nelle mie certezze è il quarterback Derek Carr, perché lo ritengo comunque un giocatore solido a livello di preparazione tecnica, anche tattica. Il braccio ce l'ha, l'abbiamo visto, se vuole lo sa usare. Il suo problema, io comincio dopo 6 anni, comincio ad avere l'impressione che il suo sia un problema mentale, perché nei momenti, diciamo, chiave della partita vedo che, insomma, cambia atteggiamento e combina dei guai, insomma. E lui, ormai l'abbiamo capito, lui non è a livello di Tom Brady, non è a livello di Aaron Rodgers, non è a livello di questi giocatori qua. È un buon esecutore, è un buon quarterback, però non è un fenomeno. Quindi non so che futuro noi potremmo avere con questo quarterback. Detto questo, però, vorrei dire una cosa a tutti i nostri amici in ascolto: non crediate che con una prima scelta al draft, con un ragazzino di 21 anni che esce, che sono quasi tutti junior, dai college, si possa trovare immediatamente un campione. Quelli che stanno uscendo sono bravi, però un quarterback di un certo livello si costruisce con alcuni anni di esperienza. Patrick Mahomes, prima di diventare Patrick Mahomes, è fatto un intero anno in panchina. Quindi prima di dire mandiamo via Carr e puntiamo tutto su un quarterback rookie, insomma, è una mossa molto molto azzardata.
Sì, io Mario non sono così negativo, ma devo ammettere che comunque Carr dopo l'incidente non è più tornato lo stesso, e effettivamente non so se riuscirà mai ad arrivare ai livelli dei quarterback di cui hai parlato. Magari per il tipo di personaggio che è, di persona che è, potrebbe proprio fare da mentore a una prima scelta l'anno prossimo, in modo tale da farlo crescere, maturare. Vorrebbe dire andare al settimo anno di contratto, quindi comunque ci potrebbe anche stare, ecco, selezionare un rookie, un prospetto valido. L'anno prossimo avremo comunque due prime scelte, quella di Chicago in questo momento si configura addirittura più alta della nostra, quindi sono abbastanza d'accordo sul fatto che anche se prendessimo un nuovo quarterback avrebbe bisogno di tempo per maturare, come tutti i rookie che sono arrivati recentemente. Sul Carr ho ancora qualche speranza, perché certe volte fa vedere dei lampi di grandezza, però poi fa delle cose inspiegabili. Guarda, avevo trovato un'immagine che paragonava il tuffo fatto in end zone, che si sta piano piano avvicinando, quello dell'anno scorso era arrivato a una yard e mezzo, quest'anno era mezza yard, magari l'anno prossimo sto maledetto pilone lo prende. Però è una cosa inspiegabile come gli vengano certi blackout in certi momenti.
Tra l'altro diciamo che quello è stata una sua iniziativa di correre verso la goal line. Su questo non è che gliene possiamo fare una corsa, perché quando vedi tutti i tuoi ricevitori coperti, piuttosto che provare un intercetto magari fai la corsa. Però se vedi che hai un uomo che ti sta arrivando ai 200 all'ora, cioè, voglio dire, inginocchiati subito, fai la strisciata per terra al massimo
Tuffo a mani in avanti anche basta, insomma.
cioè, hai guadagnato magari 4, 5, 6 yard e dopo ti giocherai una 4 e 1, voglio dire, cioè, sulla goal line. E comunque, tornando al discorso di Derek Carr e dei quarterback e dei rookie, siccome noi il prossimo anno avremo due prime scelte, ma sono molto alte, sono attualmente proiettate tra la 18 e la 25.
In questo momento mi sembra 16 e 18, leggevo oggi, perché Chicago
Sì,
sta andando
ah,
abbastanza,
con
sì, non sono
Chicago, ah,
sicuro.
ok, e anzi aspetta mo che controllo subito. E poi dovremmo avere tre, non abbiamo la seconda scelta, ma abbiamo cioè tre scelte al terzo giro. Con la trade di ieri di Garen Conley ai Texans, adesso attualmente abbiamo tre, dunque abbiamo la 16 e la 18 al primo giro, la 80, 81 e la 90 al terzo giro, per adesso se il campionato finisse ora. E il problema è che per scegliere un quarterback al primo giro, tra i quattro buoni che ci si prospettano quest'anno, bisogna avere una scelta tra la 1 e la 8, secondo me. Questo vuol dire che bisogna salire se si vuole prendere un quarterback, buono, ma per salire dalla 16 o dalla 18 bisogna dare almeno in aggiunta un secondo giro che non abbiamo. Quindi forse ce la caviamo dando due terzi giri. Non so se Mayock ne ha voglia. Detto questo, penso che faranno una trade di un qualche giocatore per avere un secondo giro. Non so però quale potrebbe essere questo giocatore, anche perché in realtà Carl Joseph dovrebbe essere al suo ultimo anno e quindi il prossimo anno, cioè, non puoi fare la trade con un giocatore che fra 2 mesi è free agent, quindi non lo so. È un discorso
Sì,
abbastanza difficile, quindi magari lo affrontiamo fra un mesetto, cioè dopo questa deadline delle trade, perché
sì, guarda, il guru del draft ovviamente sei tu e secondo ma di poco soltanto Mayock, quindi non metto in dubbio quello che dici.
no, beh.
Riprendiamole tra qualche settimana e speriamo che i Bears continuino ad andare, anzi peggio di come stanno andando, sono in una divisione molto forte quest'anno e quindi magari la 16 diventa anche 14, 12, chi lo sa,
Sì,
speriamo anche in
oppure
questo.
siamo noi che andiamo così male che
Questo non lo volevo dire,
la nostra
quindi
prima
andiamo
pick
pure avanti
sarà.
con la domanda successiva.
La domanda successiva ce la manda il nostro amico Stefano e ci chiede: l'anno scorso avevamo grossi problemi con l'offensive line e quasi sempre abbiamo dato colpa soprattutto al coach Tom Cable, giustamente. Adesso che la offensive line sta andando bene, di chi è il merito?
Ma io sono tra quelli che si cosparge il capo di cenere, che avrebbe voluto silurato Cable, soprattutto visti i record delle sue offensive line negli ultimi anni, che sono sempre stati nelle bottom 3 o 4 della Lega. Quindi è una sorpresa sicuramente. Sul fatto che stia andando più o meno bene è un argomento dibattuto tra i fan. Anche sulla nostra chat, sicuramente io come meriti principali vedo l'aggiunta di Trent Brown che sta dando molto di più di quello. Oddio, cioè, avevamo grandi aspettative, ha avuto un contrattone, però come right tackle si è visto la mancanza contro i Packers, che cosa ha causato. Devo dire che anche Miller sta performando bene, più atletico, si è robustito, sta capendo l'NFL, quindi forse non è stata così buttata come scelta. Incognito, Hudson, insomma, comunque è una signora linea. Il merito è dei giocatori e comunque anche al coach, ma 2 anni di fila con lo stesso sistema aiutano e tutto un insieme di cose, ecco. Però penso che anche il coach a questo punto qualche credito glielo dobbiamo dare.
Sì, e poi aggiungo anche che l'anno scorso eravamo in una situazione un po' particolare in quanto abbiamo giocato tutta la stagione, causa infortuni vari, con due tackle, destro e sinistro, entrambi rookie, assolutamente privi di esperienza. L'errore di Tom Cable è stato quello di fargli giocare una zone blocking abbastanza fantasiosa che secondo me non si presta a giocatori senza esperienza. E invece quest'anno appunto abbiamo trovato da una parte Miller che comunque ha già un anno di esperienza e comunque hanno, secondo me lui ha avuto il merito Cable di mantenerlo nella sua posizione, di non fare la cazzata, di cambiargli lato perché il suo lato è quello sinistro punto e comunque sta giocando per adesso abbastanza bene. E però in aggiunta sulla destra abbiamo aggiunto un vero campione, non perché ha vinto il Super 1, ma perché veramente quando lui gioca fa la differenza, Trent Brown, e quindi io spero che rientri il prima possibile dal fortunio che ha avuto. Devo dire che a parte le due holding sanguinanti che sono state provocate da David Sharp, per il resto Sharp si è comportato abbastanza bene per il resto della partita. Diciamo che sì, ha avuto pressione Derek Carr, però non così tanto come magari ha subito l'anno scorso.
Sì, beh, tra l'altro dico ancora due cose veloci. Una che effettivamente Parker nelle gerarchie è sceso anche sotto Sharp, evidentemente l'anno scorso era proprio un ripiego del ripiego e quest'anno si vede. Due, che Trent Brown, lo sappiamo, l'infortunio di domenica forse poteva anche avere dei risvolti politici, è sotto inchiesta per dei problemi di violenza domestica. Una cosa che all'organizzazione dei Raiders in generale, a me personalmente, ma insomma a qualsiasi tifoso, non può che dare un fastidio enorme una volta che però fosse provata, perché qui le accuse sono abbastanza nebulose, cose successe a marzo, venute fuori 6 mesi dopo in un altro stato, in un'altra contea, dopo che Brown, tra l'altro, ha firmato un mega contratto. Quindi speriamo che anche questa vicenda si risolva in fretta, perché comunque la testa di un giocatore deve essere sgombra, non può avere questi macigni che lo perseguitano, ecco.
Sì, comunque a conferma di quello che stiamo dicendo, per adesso Derek Carr sta subendo veramente pochi sack, quindi questo è anche un segnale che l'offensive line sta funzionando. Diamo per adesso il merito anche a Tom Cable perché l'anno scorso l'abbiamo veramente bastonato tanto.
E le corse di Jacobs, che comunque sono a merito anche dei varchi che riesce ad aprire la linea. Poi lui ci mette del
Ecco,
suo,
lui ci
è
mette
il
molto
quarto o
del
quinto,
suo,
lui è il
sì.
quarto o quinto dell'NFL come yards after contact, mi sembra.
Sì,
Quindi comunque ci
stavo.
mette tanto del suo, però
Certo.
anche la linea ovviamente ha i suoi meriti.
Guardavo proprio oggi dei filmati sulle corse di Jacobs che mettevano in risalto contemporaneamente il fatto che Hudson, Gabe Jackson e anche Incognito stanno facendo un lavoro veramente importante di movimenti per creare il buco, ma anche il ragazzo, una volta passato il buco della linea, ci mette del suo perché fa dei tagli, dei cambi di direzione repentini che riesce a guadagnare quelle 4-5 yard in più. Io mi ricordo negli anni passati quando vedevamo Darren McFadden che faceva le corse centrali, ma puntualmente cioè, si scontrava sempre contro un muro, cioè, non il muro. Perché non aveva la capacità di fare questo passo laterale che ti permette di trovare il secondo varco dopo il buco che ti crea la linea, insomma. Quindi onore anche a Geoff Jacobs per il lavoro che sta facendo. Abbiamo ancora due domande che ci fa entrambe il nostro Andrea Martelli del forum. E ci scrive: nella fanbase americana si criticano spesso e volentieri le decisioni arbitrali e molti sono convinti che alcune squadre siano avvantaggiate rispetto ad altre. Del football ho sempre apprezzato la serietà e il rispetto reciproco fra squadre e giudici di gara, cosa che non sempre accade nel calcio italiano. Credete che sia dovuto alla qualità degli arbitri, che i nuovi regolamenti siano di difficile applicazione ed interpretazione o che ci sia veramente qualcosa sotto? Cioè, questa domanda è uscita per i problemi un po', diciamo, arbitrali che abbiamo visto nelle scorse partite. Tu ti sei fatto un'idea, riguardo a
Ma
questa domanda?
allora, diciamo che la mentalità anglosassone in generale nello sport è diversa da quella latina, se vogliamo. Quindi la scusa dell'arbitraggio è sempre vista come una scusa e il motto è quello che una squadra forte è più forte anche degli arbitraggi contrari. Questo anche a me è una cosa che ho sempre apprezzato del football, ma in generale degli sport, come sono visti gli sport nel mondo anglosassone. Ciò detto, è paradossale che uno sport che è stato il primo a introdurre, o uno dei primi a introdurre moviola in campo, un field review, a mettere l'obbligatorietà in certi periodi della partita della revisione dell'azione, c'è sempre qualche, diciamo che è un po', se vogliamo continuare il paragone col calcio, non è detto che un rigore a favore quello che cambia una partita, ma ci sono anche tanti piccoli stillicidi di falli che vengono fischiati e lo stesso succede nel football, cioè ci sono delle azioni che comunque non possono essere contro le quali non si può tirare, lanciare la flag del challenge, ci sono delle interpretazioni su holding, face mask, hands to the face che recentemente sono state molto criticate dai tifosi. L'anno scorso i Saints non sono andati al Super Bowl per una chiamata arbitrale, quindi c'è sicuramente una difficoltà. Forse magari io sono più dell'avviso, come diceva Andrea nella sua domanda, che il problema principale sia la qualità degli arbitri. Non penso che ci sia sotto qualche cosa, perché se lo pensassi non starei qua tutte le domeniche a guardare le partite di football a tele o andarle a vedere quelle di calcio allo stadio, ecco.
Sì, io la penso esattamente come te, quindi non posso far altro che confermare. E poi ci pone un'altra domanda, e questa è molto interessante per me. E dice: la peggior sorpresa quest'anno sono stati Clelin Ferrell e Lamarcus Joyner. Problema di giocatori o di adattamento a staff e tipo di gioco? Ecco, io per questi due giocatori ho due risposte, diciamo, un po' differenti. Partirei da Clelin Ferrell, che è stata la scelta al primo giro per noi quest'anno, quarta pick assoluta da Clemson. Io l'ho sempre molto promosso questo ragazzo da Clemson, mi è sempre molto piaciuto e quando è stato scelto io ero molto contento perché secondo me era un giocatore molto valido e purtroppo sta rendendo pochissimo, un solo sack, vediamo che comunque non riesce mai a sfondare la linea, non riesce a mettere pressione sul quarterback, eccetera. E come ti parlavo prima di iniziare la trasmissione, quando stavamo preparando il collegamento, ho recuperato un articolo molto interessante che è stato pubblicato l'altro giorno su Silver and Black Pride. Non ricordo chi l'ha scritto, magari tu adesso ce l'hai sotto mano.
Sì, beh, BD Williams.
Esatto, e dove spiega un po' come mai Clelin Ferrell non sta rendendo così come dovrebbe. E io condivido un po' l'analisi che ha dato questo giornalista. Dunque, innanzitutto, lui è stato in fin dei conti scelto per lo stile di gioco di Paul Gwenter principalmente per fermare le corse, perché loro avevano bisogno di un giocatore in linea che fermasse le corse, soprattutto quando fossero state corse sulla parte esterna, dove l'anno scorso abbiamo subito veramente tanto. E devo dire che sul gioco difensivo di corsa effettivamente stiamo giocando bene e stiamo avendo dei risultati, questo grazie anche a Ferrell. Purtroppo questo tipo di difesa va a scapito della pressione sul quarterback, anche per un altro motivo, perché intanto in partite importanti come Minnesota, ma soprattutto come Kansas City, lui è stato regolarmente doppiato dal tight end, in particolare contro Kansas City da Travis Kelce. Ma il problema è, sembrerebbe anche che Paul Gunter lo faccia spesso incrociare, gli faccia fare dei movimenti di incrocio con i defensive tackle interni, o a volte addirittura con l'altro defensive end. Particolare ha riportato delle immagini di azione fatte con Arden Key, dove fanno questi incroci. È una tecnica difensiva di Paul Gunter, ma tutti questi scambi servono per creare confusione sulla linea, eccetera, ma comunque vanno sempre comunque a discapito della pressione sul quarterback. A me sembra di aver interpretato così questo articolo che condivido. Tu, EU, hai qualcosa da aggiungere?
No, sostanzialmente no, se non che poi mi ricollego alla domanda di Andrea, comunque anche il tipo di gioco e il tipo di coordinator hanno la sua. Allora, sicuramente Ferrell è più potente che veloce, quindi è un rookie, si deve fare. È vero che essendo una quarta scelta si deve fare in fretta perché non è che c'è tanto tempo per aspettarlo, però come ricordava anche l'articolo, le difese di Pulgunter non hanno degli edge rusher così produttivi. Ecco, al massimo Carlos Dunlap, che era il più rappresentativo dei Bengals, aveva avuto solo una stagione in doppia cifra come sec, se no comunque sempre molto basso. Quindi adattamento, ma sicuramente c'è il problema del giocatore perché è un rookie e perché ha delle caratteristiche, ma anche il tipo di gioco.
Quindi potremmo dire che per adesso sta rendendo poco, più che altro perché si sta adattando a un gioco che gli impone l'allenatore. Io gli darei ancora un po' di tempo perché secondo me le caratteristiche il giocatore ce le ha e secondo me potrebbe esplodere più avanti. Discorso diverso secondo me sulla Marcus Joyner perché il suo problema non è tanto come lo fanno giocare, ma è che lui sta un po' deludendo ultimamente. Era partito molto bene in pre-season e anche inizio campionato. Adesso sta un po' deludendo perché secondo me lui commette troppe troppe penalità, veramente tante, anche questa partita, ma anche nella precedente. Cioè, noi ci troviamo sempre almeno 3-4 penalità causate da lui, ma che ci costano almeno 20-25 yard. E magari anche su dei terzo e quarto, e dove praticamente gli avversari guadagnano il primo down grazie all'errore di Joyner. Quindi giocatore sarebbe anche valido, ma non sta, secondo me non sta giocando bene, ma per colpa sua. Non so se tu sei d'accordo, Eu.
Sì, ricordiamoci che comunque è arrivato con un contratto da 42 milioni, di cui 21 garantiti. Fin dall'inizio si era dibattuto sul tema se fosse safety o se avesse le possibilità di giocare nello slot. Non sta rendendo come ci si aspettava e come il contratto che ha firmato farebbe aspettare. Probabilmente una soluzione potrebbe essere quella di metterlo definitivamente a safety. Sicuramente non sta rendendo per le aspettative e per i soldi che prende, questo è poco ma sicuro.
Detto questo, abbiamo terminato le domande che ci hanno fatto i nostri ascoltatori, li ringraziamo. E adesso io vorrei un attimo, perché secondo me è doveroso, ricordare un grandissimo giocatore dei Raiders, è arrivata da pochi minuti una bruttissima notizia, che ci ha lasciato il grandissimo leggendario Willie Brown. Eu, se vuoi ricordarlo proprio così velocemente, un attimo, questo giocatore straordinario che ha fatto la storia dei Raiders.
Sì, è una notizia purtroppo molto triste di mezz'ora fa, come hai detto, e quindi abbiamo preparato un ricordo più che altro incollando per fissarle sulla carta i ricordi principali che avevamo o che abbiamo ritrovato leggendo le migliaia di tweet che letteralmente si sono susseguite per ricordarlo, al di là di quello ufficiale dei Raiders. Ho letto quello di Amitrask, quello di Carro, ma veramente ce ne sono tantissimi. Carr, tra l'altro, che visto che Willie Brown a fine carriera comunque è stato un testimonial dei Raiders, andava a annunciare le pick, e la pick di Carr nel draft dell'epoca era stata fatta proprio da Willie Brown. Velocissimamente ricordiamo la sua carriera. Lui era stato inizialmente draftato dagli Oilers, però non era mai arrivato in prima squadra, è stato rilasciato e subito dopo preso dai Broncos. E poi nel 67 Al Davis aveva fatto una trade con i Broncos per portarlo ai Raiders, dove ha giocato per 11 anni fino al 1978. Poi ha continuato come assistant coach per altri 11 anni, quindi veramente un'icona dei Raiders, un volto rappresentativo. Poi ha continuato come ruoli amministrativi e appunto, come stavamo dicendo, come team ambassador per la squadra. Dal punto di vista del gioco ricordiamo due cose. Il primo è che lui ha inventato quello che si chiama bump and run come modo di marcare del cornerback la copertura uomo, che era una di quelle preferite da Al Davis. lui ha avuto 39 intercetti con i Raiders, ma in un'intervista a fine carriera ha detto che lui dell'intercetto non importava più di tanto, lui interessava che il wide receiver che marcava non vedesse la palla. E poi incredibile, memorabile, l'urlo di Bill King, che era il telecronista del Super Bowl vinto contro Minnesota, quando Willie Brown con un intercetto da 75 yard ha riportato la palla in meta e si è guadagnato il soprannome di Old Man Willie, il vecchio Willie che correva, perché comunque era il 76, quindi comunque ma 2 anni dalla fine della sua carriera, aveva fatto questa azione che è rimasta indelebile nella memoria di tutti i fan dei Raiders.
Ecco, quindi niente, riposa in pace il grandissimo Willie Brown. E adesso altre news prima di iniziare a parlare della prossima partita. Faccio un breve excursus di quello che è successo negli ultimi 10 giorni. Abbiamo rilasciato il wide receiver JJ Nelson, che praticamente non riusciva mai a entrare nel campo di allenamento perché è dall'inizio dell'anno che è sempre infortunato. Ci avevano molto creduto in questo giocatore, ma alla fine hanno visto che non riusciva a recuperare dai infortuni e quindi è stato rilasciato. E quindi, liberandosi questo posto, è stato rimesso sotto contratto il wide receiver Marcel Atman. È stato messo sotto contratto in realtà sotto la prima squadra e comunque gli abbiamo visto domenica giocato e comunque ha fatto anche una bella ricezione. Poi sono stati messi sotto contratto alcuni giocatori nella practice squad, la guardia Lester Cotton, che era in prima squadra a Londra causa infortuni di altri giocatori e adesso è stato riportato alla practice squad, insieme anche a è stato segnato per la practice squad James Butler e Anthony Ratliff Williams. E finalmente è ritornato ad allenarsi con la prima squadra il cornerback Isaiah Johnson, che praticamente era infortunato da inizio anno e quindi non l'abbiamo ancora visto veramente in campo. Adesso speriamo che possa arrivare alla miglior condizione, perché abbiamo veramente bisogno di cornerback attivi. E poi è stato rilasciato il running back da Maria Crockett, che comunque faceva parte della practice squad e non l'abbiamo neanche mai visto in campo. E nella practice squad è arrivato un altro nuovo giocatore, un defensive end tale Kendall Donnerson, che insomma un giocatore abbastanza sconosciuto e non sappiamo che qualità abbia, e col corrispondente diciamo firma di Kendall Donnerson è stato rilasciato l'altro defensive end Quinton Bell. Ricordiamo che Quinton Bell è stata una pick al settimo giro del draft di quest'anno 2019. Questo taglio di questo giocatore è un po' una delusione, perché è stata una scelta al settimo giro, un po' un fallimento. Non aveva particolarmente impressionato al training camp estivo, quindi già si sapeva che diciamo poteva andare a finire nella practice squad, però poi alla fine hanno visto che gli manca qualcosa per essere titolare in una squadra in NFL, quindi è stato rilasciato. Invece molto importante un'altra news è stata la firma del contratto per Darren Waller, che ha firmato l'estensione del contratto. Non è stato ancora precisato la natura del contratto, comunque si parla di almeno un 3 anni di contratto di estensione per il tight end, che sta rendendo molto molto bene. E notizia di ieri sera, la cessione del cornerback Garen Collin, che è stato tradato a Houston Texans in cambio di una pick al terzo giro del draft 2020. Garen Conley diciamo che non ha mai stato una scelta al primo giro, ma non ha mai veramente stupito o non ha mai reso da prima scelta al draft, quindi insomma diciamo è il nostro miglior cornerback, ma alla fine anche domenica ha faticato veramente tanto tanto tanto.
Sì, ha fatto una carriera di alti e bassi, ricordiamoci che era scivolato nel draft anche lui per problemi giudiziari, se non ricordo male, poi dopo comunque si sono rivelati infondati. è stato fuori, come dicevi, per tanto tempo all'inizio. L'anno scorso, a fine stagione, sembrava dovesse essere quello che tutti ci aspettavamo e quello che aveva fatto vedere Ohio State. Quest'anno una partenza disastrosa. Anche lui, se non ricordo male, sempre una statistica che ho letto in giro, ha concesso ai QB che passavano, che lanciavano verso la sua direzione, un rating di 135, una roba folle. Quindi purtroppo una serie di partite, di situazioni disastrose, culminate con la disfatta di Green Bay, e quindi per alcuni è stato quasi uno steal, un grande affare portare a casa comunque una terza scelta, anche se quella che ci hanno dato i Texans non è la loro terza scelta, ma è quella che loro avevano avuto da Seattle nella trade per Clowney. Quindi comunque probabilmente dipende da dove arrivano le due squadre, oggi come oggi è più alta della terza scelta
Sì,
che hanno
oggi
i Texans.
come oggi deve essere una 90,
Era la novantesima che
una
dicevi tu sì,
90,
all'inizio.
sì. E comunque un giocatore molto molto delicato, ricordiamo che il primo anno di rookie l'ha praticamente passato quasi sempre in infermeria, era sempre, quasi sempre infortunato, insomma, un giocatore con alti e bassi, non ha mai dato una gran continuità. Atleticamente i numeri ce li ha e quando ha giocato bene ha fatto vedere anche cose interessanti, però è un giocatore che da noi è stato un po' incostante. Quindi adesso vediamo se alla fine sono rimasti in squadra dei giocatori abbastanza giovani. Al di là, vabbè, abbiamo l'esperto Darrell Worley e l'altro Nevin Lawson, che io spero che torni a giocare il prima possibile perché lui mi aveva veramente impressionato al training camp. Per il resto abbiamo dei giocatori veramente giovani, Keeson Nixon, Trayvon Mullen e appunto Isaiah Johnson.
Mullen è una seconda scelta, quindi comunque è abbastanza alta, ci sono grandi aspettative su di lui e
Esatto.
sicuramente che deve fare il passo avanti a questo punto è lui.
Poi abbiamo ancora in practice squad Nick Nelson, che era stata una scelta al quarto giro l'anno scorso, che però è un po' deluso ultimamente. In realtà io sto leggendo, diciamo, è da oggi pomeriggio che sto leggendo che c'è nell'aria appunto qualcosa che potrebbe succedere a Oakland, una trade o comunque un'acquisizione di qualche giocatore. C'è chi millanta un defensive end, c'è chi millanta un cornerback, insomma, qualcosa dovrebbe succedere in difesa. Adesso vediamo, magari prima di chiudere la trasmissione diamo un'ultima occhiata a Twitter a vedere se ci sono delle news.
Io sto facendo refresh continui, ma le uniche news sono continui tweet di commemorazione di Willie Brown. Per adesso giustamente è una pioggia di tweet che ricordano questa leggenda. Tra l'altro, oggi sulla nostra chat si discuteva di cornerback del passato più o meno forte, si parlava di Asamoah piuttosto che di Woodson. Insomma, e poi lui è arrivato con questa notizia che ci ha lasciato tutti quanti spiazzati. Tra l'altro, la causa della morte non è stata ancora chiarita al momento, quindi non si sa esattamente cosa sia successo.
Quindi siamo arrivati a quasi 50 minuti di trasmissione, e io direi di passare a parlare della prossima partita, che è domenica 27 ottobre, ore 21:25 all'Energy Stadium di Houston contro i Texans, guarda caso, che si schiereranno sicuramente contro di noi, e il neo arrivato Gerrit Cole farà un partitone incredibile, e quindi
Due pick six.
esatto, due pick six e la legge del contrappasso. Comunque, loro sono 4-3, se non sbaglio, come record. Hanno vinto contro Jacksonville, i Chargers, Atlanta, Kansas City, e hanno perso contro New Orleans, Carolina e Indianapolis. È una squadra che a inizio campionato molti davano come una squadra, insomma, abbastanza in difficoltà, abbastanza in ricostruzione. Hanno ceduto il loro miglior giocatore in difesa, che è stata la prima scelta di qualche anno fa. Però invece in realtà si stanno dimostrando una squadra abbastanza solida, una squadra che ha ritrovato il suo quarterback Deshaun Watson, che è un giocatore veramente veramente pericoloso. E quindi insomma alla fine si sta comportando abbastanza bene e le partite che ha perso comunque le ha perse diciamo abbastanza di misura, quindi una squadra abbastanza pericolosa. Loro sono statisticamente al nono posto come punti segnati e noi invece noi siamo 29esimi e sono terzi come yard guadagnate a partita mentre noi siamo 16esimi. E in difesa invece sono 18esimi come punti subiti, noi invece siamo a 22esimi e sono 17esimi per yard subite a partita, mentre noi siamo al 24esimo posto. Come punti di forza, appunto, abbiamo già citato il quarterback Sean Watson, ex quarterback di Clemson, e poi hanno il running back Carlos Hyde, che fu una scelta di San Francisco, se non sbaglio, da Ohio State, e adesso è capitato a Houston. Loro hanno due wide receiver che sono fenomenali, sono veramente veramente forti, DeAndre Hopkins e Will Fuller, sono veramente pericolosi, quindi noi ce li troviamo di fronte in un momento in cui siamo in difficoltà con i cornerback, quindi ragazzi, la vedo un po' dura da questo punto di vista, su questo lato del campo. Loro hanno trovato, dopo vari anni di difficoltà, sono riusciti a mettere in piedi adesso un'offensive line abbastanza solida ed è per questo che stanno cominciando un po' a girare come squadra. Hanno una difesa che gioca in stile 3-4, quindi praticamente con 4 linebacker. Particolare hanno Whitney Marsilius che ha già fatto finora 5 sack, un intercetto, poi hanno il grandissimo JJ Watt che comunque anche se un po' vecchiotto ha già messo a segno 4 sack. E poi loro hanno un'arma segreta, loro hanno come quarterback up Jay McCarron, non tanto perché è forte, ma perché avendo fatto con noi tutto il l'anno scorso la preparazione conosce il nostro playbook, quindi non so se eventualmente suggerirà delle cose segrete. Tu, Eu, come la vedi questa partita?
Oltre a tutto quello che hai detto, ricordiamoci che è la quarta di 5 tappe del nostro fantastico giro del mondo, quindi sicuramente io la vedevo già la settimana scorsa, forse più complicata di quella di Green Bay, per le cose che tu hai appena finito di dire, cioè che erano un attacco atomico, due receiver eccezionali, tra cui Hopkins, che secondo me è veramente un grandissimo. La nostra secondaria dovrà sicuramente performare in un altro modo rispetto a domenica scorsa, se no per me la partita purtroppo è già scritta. Non disperiamo perché abbiamo visto che se ci concentriamo possiamo, come ha detto Gruden nel discorso dopo la vittoria di Chicago, siamo veramente una squadra che può battere chiunque, ovunque e in qualsiasi tempo, quindi non disperiamo, ma io la vedo veramente, veramente molto complicata.
E comunque, fatta questa partita con Houston, dopo dovremmo avere un attimo di respiro perché dopo abbiamo 3 partite consecutive in casa con i Lions, i Chargers e i Bengals. E secondo me sono, anche se non era d'accordo con me il nostro amico Ricky, che salutiamo. Però secondo me sono 3 squadre alla nostra portata. E poi dopo abbiamo comunque come quarta partita i Jets fuori casa, ma i Jets sono al totale sbando.
Però guarda che anche i Jets, è vero che hanno fatto una figuraccia ieri con i Patriots, però la settimana prima avevano battuto Dallas, quindi anche quello è un campionato strano perché Indianapolis, che ne abbiamo battuto, è andato comunque a vincere a Houston. Sicuramente Houston, come stavi dicendo tu, è l'ultima tappa del Tour de Force ed viene prima di un ciclo di partite che dovrebbero quantomeno non vederci con un divario così importante alla partenza rispetto alle previsioni, ecco.
Comunque dopo i Jets ci saranno i Chiefs fuori casa e poi di nuovo 2 partite in casa, i Titans e i Jaguars, che secondo me sono 2 partite abbordabili, e finiamo il campionato con le ultime 2 partite entrambi fuori casa con i Chargers e i Broncos. Quindi insomma, diciamo la verità, se va tutto bene possiamo fare un
Pensierino,
8-8.
pensierino, vediamo, vediamo.
Vediamo, vediamo. Allora, io direi che un po' abbiamo finito gli argomenti per questa sera e quindi mandiamo un saluto a tutti i nostri amici in ascolto. Ricordiamo solo velocemente i nostri contatti. E chi vuole ci può seguire sulla nostra pagina facebook.com/ReadersItalia, oppure ci può seguire su Twitter, chiocciolina Raiders Italia o chiocciolina let_it_rip_ita, oppure può seguire il blog del nostro amico Mako, che salutiamo, è raidersitalia.wordpress.com, e chi vuole ci può scrivere via email raidersitaliapodcast@gmail.com, oppure sul sito di spreaker.com/show/letitrip. Questo podcast lo potete ascoltare su iTunes, Spreaker e Spotify, e a questo punto io ti ringrazio. Se non era per te, forse questa puntata del podcast saltava, e direi che siamo andati bene.
È un onore, sempre un onore, grazie a te Mauri e un grande saluto a tutta la Raider Nation italiana.
Un grande saluto a tutti, grazie di nuovo e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!